Siamo collegati con Massimo Varengo per fare, come avevamo annunciato prima, un po' il quadro sulla decomposizione della politica con la quale stiamo facendo i conti. È tutto all'interno di una ridda di voci su tagli, non tagli, IMU, non IMU, tasse, non tasse, che si moltiplicano in un affastellarsi di demagogie contrapposte, il tutto sullo sfondo di una lotta di potere senza esclusione di colpi sia all'interno del PD che all'interno del PDL, per non dire di quello che oramai accade ciclicamente all'interno del Movimento 5 Stelle, che ci mostrano sempre di più il re nella sua nudità e la lotta politica per quello che è veramente. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Cosa ci puoi dire?
Ma cosa posso dire? Siamo in una situazione di grande conflittualità interna al ceto politico, no? di tutti gli schieramenti. Si stanno ridefinendo gli assetti, si stanno ridefinendo carriere, posizioni di potere, e la battaglia è in pieno corso. Lo vediamo nel PDL, nel Partito del Popolo della Libertà, come lo vediamo nel Partito Democratico. Sostanzialmente si stanno appunto ridisegnando degli assetti, e quindi dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni, che saranno giorni abbastanza decisivi per questi assetti, degli effetti quasi carnevaleschi, se non da fine, da botte dell'ultimo dell'anno. Sostanzialmente noi ci muoviamo tra un consiglio nazionale che è previsto per il 16 di novembre del Partito del Popolo della Libertà, che dovrebbe dar vita a Forza Italia, quindi con una deflagrazione del partito stesso, perlomeno da quello che si riesce a intuire, leggendo anche i vari punti che stanno mettendo giù gli Alfaniani, i Formigoni in primis, e d'altra parte vediamo un conflitto feroce sulla questione del tesseramento nel Partito Democratico in vista delle primarie dell'8 di dicembre. Lotte senza esclusione di colpi. Ora, che tipo di sbocco potrà avere? È francamente difficile dirlo. Quello che noi possiamo dire in termini molto chiari è che se l'elettorato non capisce una volta di più di in che mani siamo messi, o che mano loro si sono messi delegando una rappresentanza che non esiste, beh, se non è questa la volta buona, non so veramente quando potrà essere la volta buona, perché mai come in questo periodo si è evidenziato quello che è l'essenza del potere, che è una commistione di interessi particolari, che è una commistione di interessi di gruppi e di individui, e dove la rappresentanza è veramente semplicemente uno strumento per affermare il proprio potere. Quindi qui la democrazia dimostra tutta la sua nudità, e quindi che dire d'altro?
Senza dubbio. Quello che mi colpiva era che qualche giorno fa è stato diffuso dai giornali un rapporto del Mulino, quindi una ricerca con delle pretese di serietà accademica relative ai flussi elettorali, ed era tutto calcolato, no? Intorno a categorie quali casalinghe, che a me appaiono abbastanza impalpabili nell'epoca della decomposizione degli assetti lavorativi, in cui la distanza tra chi lavora e chi non lavora, chi lavora in nero, chi lavora in maniera precaria, sono difficili da definire, i giovani o la fascia dei cosiddetti sessantottini. In base a questa ricerca emerge che quelli della cosiddetta generazione del 68 sono i maggiori elettori del Partito Democratico, che i giovani e le casalinghe punterebbero soprattutto su Grillo, e invece per quello che riguarda l'altra fascia, il PDL si attesta come eterno secondo in tutte le categorie, ma questo fa sì che mantenga comunque uno zoccolo duro elettorale molto potente. Quello che non viene preso in considerazione da questa ricerca condotta dal Mulino è il dato macroscopico che rispetto all'epoca della generazione del 68, del 77, i flussi elettorali erano sensibilmente diversi a quelli attuali. Nelle ultime tornate elettorali siamo riusciti a superare a malapena il 50% degli aventi diritto che hanno partecipato alla kermesse, quindi un segnale di distacco del quadro istituzionale pare emergere in maniera sempre più forte, e io sospetto che la grande disillusione che in qualche modo accompagna il grillismo possa in prospettiva portare ad una ulteriore riduzione dei flussi elettorali. Tu cosa ne pensi?
Ma è assolutamente probabile. D'altronde i processi degenerativi in corso, di cui ogni giorno siamo spettatori, cioè evidenziano la progressiva perdita di tenuta degli assetti politici tradizionali, dei partiti politici tradizionali anche se sono relativamente recenti come Costituzione, che però conservano una impostazione abbastanza classica, no? Comunque sia. E io credo che questo tipo di aumento della disaffezione al voto, che così si può dire, no? In realtà di allontanamento da questo scenario della democrazia sedicentemente rappresentativa, sia un percorso che sicuramente vedremo, registreremo. D'altronde i modelli di riferimento a cui molti ambiscono, che sono stati amplificati dalla scelta del maggioritario e dei blocchi contrapposti, è un po' il modello americano, dove, intendendo per americano evidentemente gli Stati Uniti d'America, dove negli Stati Uniti appunto la personalizzazione della politica ha portato a un livello totale di disaffezione, di allontanamento dalle urne che è gigantesco. Anche nell'ultima elezione in New York, in presenza anche di candidati diciamo forti da un punto di vista dell'immagine, la partecipazione al voto è stata veramente, veramente bassa, conferma di quanto dicevo. Quindi questi mi pare che siano dei processi assolutamente ineludibili, no? Il problema è che, e questa è una domanda che si devono rivolgere chi in questi ambiti di astensionismo fanno riferimento, fanno politica e così via, che tipo di proposta politica oggi viene portata avanti, proposta politica, sociale, che tipo di proposta radicale viene sviluppata. Ecco, questo è un po' il problema. Poi, i flussi elettorali, i ceti e così via, ma il grillismo per esempio sicuramente pesca anche in un rifiuto dell'iperpoliticismo che ha caratterizzato delle epoche precedenti, no? D'altronde è ben vero che la generazione 68 magari è maggiormente orientata rispetto agli schieramenti di sinistra, ma è anche vero che la generazione del 68 è stata portatrice di un forte e marcato discorso politicista e iperpoliticista, e questo è un tipo di situazione che viene riletto e digerito in modo diversificato dalle generazioni susseguenti. Oggi come oggi mi pare di reggere un certo rigetto, no? Perché il grillismo, che sostanzialmente si configura come una struttura modernamente populista, si fa forza proprio della politica della parola, che vada più, come dire, all'immagine più che alla sostanza reale delle cose. Ecco, qui dovrebbe essere da dire che sostanzialmente il grillismo si intercetta anche con le politiche berlusconiane o con certi discorsi berlusconiani che hanno fatto la forza del popolo della libertà, di Forza Italia prima e del popolo della libertà poi, che era comunque anch'esso un discorso di critica, di superamento dell'iperpoliticismo, nel tentativo di rilanciare un populismo che fondasse le sue radici nel tradizionalismo cattolico conservatore, al di là di tutte le favole sul liberismo di cui Berlusconi si è fatto portatore in termini assolutamente e puramente verbali. Ecco, io direi che il nodo grosso che è sul tappeto è quale politiche e quali azioni si possono sviluppare affinché il numero crescente degli astenuti, il numero crescente dei delusi, il numero crescente di chi si sta distaccando da questo ciarpame politico, ecco, che tipo di proposta si può sviluppare e così via.
È uno dei dati su quali ci interroghiamo un po' tutti, e che nonostante alcuni elementi di effervescenza sociale che qua e là si manifestano, nel nostro paese l'incrudirsi della crisi, che oramai porta dei dati macroscopici come il fatto che un giovane su quattro nella fascia tra i 15 e i 29 anni non solo non ha un lavoro, ma non ha nemmeno un percorso formativo, e che questi dati vengono interpretati dai maggiori istituti di statistica, quindi non dagli anarchici, come dati potenzialmente strutturali, e che quindi destinano una parte significativa delle energie più fresche di questo paese ad una sorta di limbo, no, all'interno del quale non ci sono ammortizzatori sociali, e quindi le politiche che vengono attuate da parte dei vari governi sono sempre più politiche di carattere disciplinare. Non a caso nell'ultima legge di stabilità, al di là di un po' alcune astuzie che si sono manifestate, l'aumento significativo è soprattutto per la spesa militare, per la spesa per le forze dell'ordine. Poi hanno fatto il classico gioco delle tre carte, hanno spostato dalla difesa al Ministero della Programmazione Economica alcune delle spese più importanti sul piano militare, così sembra che abbiano ridotto. In realtà siamo a 5 miliardi e mezzo di spesa per gli armamenti e per le forze di polizia, quindi mi sembra che sia molto tangibile, molto chiara la scelta che viene fatta, appunto al di là della demagogia che per il PDL significa IMU e per il PD significa cuneo fiscale, ma nella concretezza delle vite quotidiane che abbiamo di fronte la situazione è ben altra, e la vediamo giorno dopo giorno nei nostri quartieri, nelle nostre periferie. E quello che stupisce, come per riprendere un po' il filo da cui ero partita, è che ci troviamo di fronte, nonostante alcuni elementi di effervescenza sociale, ad una incapacità dei movimenti sociali di essere davvero in grado di mettere in discussione l'assetto vigente. Ecco, tra poco faremo un collegamento con la Grecia, adesso la situazione lì è molto difficile anche dal punto di vista dei movimenti, ma certamente la reazione che c'è stata lì qui da noi non si è mai vista. D'altra parte, e questa forse è una considerazione che ti sottopongo e che potrebbe essere interessante discutere, la decomposizione del sistema di garanzie e di diritti che si era in qualche modo consolidato dopo la stagione degli anni 60 e 70 è stata fatta in oltre 30 anni, quindi tante piccole picconate, tanti piccoli colpi, non una strategia violenta e improvvisa come può essere accaduto in paesi a più recente sviluppo come la Spagna o a maggior ragione la Grecia. Forse questo elemento può aver fatto sì che crescessero delle generazioni in cui, come dire, il peggioramento progressivo delle condizioni di vita non fosse mai improvviso ma costante. Questo può essere un elemento da tenere in considerazione. Tu cosa ne pensi?
Ma il problema è un problema che meriterebbe una riflessione ben più ampia. Noi siamo comunque in presenza di un paese che ha subito delle trasformazioni traumatiche, assolutamente traumatiche, sia a partire dalla ricostruzione post-bellica, sia con i processi di grande immigrazione di masse enorme di popolazione dal sud al nord, sia con lo sviluppo dell'economia italiana, perché è passata da una struttura agricola a una struttura di tipo industriale. Cioè, il paese ha vissuto veramente delle trasformazioni assolutamente enormi, quindi non era facile sicuramente vivere momenti di grande rottura rispetto ad assetti precedenti, anche perché fino al 1990, praticamente fino a 20 anni fa, che è poco nei cicli della storia, la politica dei blocchi ha condizionato pesantemente tutto le politiche italiane, no? Il fatto che l'Italia fosse in prima linea nei confronti del blocco sovietico, ha voluto dire molto, sia in termini di sostegno dell'economia, sia in termini di ingerenze, sia in termini di direzione della politica e di accettazione della politica anche da parte dell'opposizione. Insomma. Quindi è un insieme di cose che ha fatto sì che si sia creato sostanzialmente una certa resistenza ai vari tipi di cambiamento, ma questa resistenza dall'altra parte ha voluto dire l'uso di ammortizzatori per consentire da una parte il recupero di forza da parte dei ceti padronali, delle classi possidenti, no? Sempre slittando sull'uso esplicito della forza. Oggi come oggi la situazione è evidentemente diversa, completamente diversa, perché da incedere di questa situazione di crisi internazionale, di questo ridisegnamento dei blocchi o comunque sia dei poteri a livello internazionale, all'interno di una situazione del genere evidentemente i tempi della storia sono molto più accelerati. Essendo molto più accelerati, il posizionamento dei vari soggetti in campo deve essere più pronto. Il problema è che le classi dominanti stanno facendo la loro parte, dilaniandosi tra l'altro al loro interno per individuare la linea migliore, no? Quella più redditizia. Però questo lo possono anche fare perché sono in assenza di una controparte assolutamente determinata. Questo è il dato di fatto che noi oggi stiamo vivendo, no? Nel bene e nel male. Il problema rimane sempre quello di come dare forza a un'opposizione che non si limiti semplicemente, perché questo è un grande dilemma, io credo che sia anche una delle motivazioni per cui in realtà non si creano grandi movimenti in grado di contrastare queste politiche del dominio, perché la questione è anche questa. Il pronunciamento del no è comunque una delega rispetto a qualcuno che fa il sì. Il problema è quello che i movimenti, se riescono a prodursi, dovrebbero riuscire a produrre proposte e pratiche, soprattutto pratiche di vita alternativa, pratiche di assetti di sociali diversi, di costruzione di contropoteri reali, costruzione di società diverse. Se non riescono a progettare e prospettare e ricostruire un immaginario di questo tipo, il limitarsi al no vuol dire praticamente fare i percorsi che poi stiamo vedendo in Grecia, che stiamo vedendo se vuoi anche in Spagna, cioè sostanzialmente dei grossi movimenti che si sviluppano, che però sono destinati a rifluire all'interno di una situazione di crisi che poi li macera e li distrugge. Io credo che il problema, la scommessa, è un po' questo sostanzialmente.
Sì, quello di radicare un immaginario che, costruendosi anche nelle notte del conflitto, però riesca contemporaneamente a porre, come dire, le basi di un esodo dalla situazione all'interno della quale ci troviamo, e che contemporaneamente rafforzi le occasioni, anche materialmente rafforzi, perché qui ovviamente parliamo di immaginario, perché se uno non riesce ad immaginare, a prefigurare un domani diverso dall'oggi nel quale è forzato a vivere, difficilmente riesce a mettersi in gioco al di là della contrapposizione momentanea gettata di fronte da questa o quella prospettiva o quella scelta del governo. Però contemporaneamente la materialità di questo costruire offre anche delle occasioni di sopravvivenza e di resistenza in qualche modo importanti. Se oggi per molte categorie di lavoratori risulta difficile immaginare di fare poche ore di sciopero a fronte di casse di resistenza, di luoghi di mutuo appoggio, tutto questo potrebbe avere, come dire, dei luoghi concreti nei quali questa resistenza diventa, come dire, sostenuta da un punto di vista collettivo. Ecco, credo che la dimensione sia questa: spezzare con l'individualismo egoistico del si salvi chi può, che ha caratterizzato gli anni 90 e che aveva segnato invece come ideologia positiva gli anni 80, e riuscire in qualche modo a rimettere in pista. Però l'alchimia qua non è un'alchimia che si possa, sono d'accordo con te, produrre a tavolino, è proprio una sperimentazione che avviene sul campo, non può essere fatta in vitro, non può essere semplicemente immaginata dai teorici della rivoluzione, deve darsi nella concretezza dell'agire. Alcuni segnali ovviamente ci sono all'interno della nostra società, ma sembrano ancora, come dire, insufficienti a far germinare un'alternativa più globale. Forse la transnazionalizzazione stessa dei meccanismi di potere, che appare tanto forte, tanto incombente, no? Quella che in Grecia è la Troica, quella che comunque per noi sono i diktat dell'Unione Europea, con questa sorta di sottrazione di sovranità nei confronti degli stati nazionali, sembrano sottrarre possibilità di intervento anche ai cittadini, che invece, come dire, sono peraltro schiacciati direttamente proprio da questi stessi stati nazionali, che certamente non hanno dismesso né la loro funzione disciplinare né tantomeno quella di regolatore, sia pure alle dipendenze delle istanze decise altrove, delle questioni economiche. Quindi proprio la dimensione internazionale, no, della relazione internazionale, che in questo momento potrebbe forse anche dare un supporto alla crescita di un immaginario di trasformazione collettiva. Tu cosa ne pensi?
Beh, sai, i fattori sicuramente sono molti. Sicuramente l'elemento del conflitto deve rimanere sempre un elemento centrale, perché è nel conflitto che si sviluppano poi forme di solidarietà, forme di riconoscimento collettivo, forme di sostanzialmente di costruzione di socialità altra. Quindi l'elemento del conflitto è l'elemento determinante che mette in moto la riflessione, mette in moto l'azione, no? E poi da questo evidentemente si tratta poi, come dicevo, di sviluppare iniziative che possano dare corpo a queste forme di socialità nate dal conflitto. Sicuramente oggi come oggi, stante lo sviluppo dell'attacco che c'è nei confronti dei lavoratori, dei giovani e così via, le forme di resistenza possono essere degli elementi che danno forza sia al conflitto e sia elementi di costruzione altre. D'altronde non diciamo nulla di nuovo, queste pratiche risalgono agli inizi del movimento operaio, se si vuole alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, quando di fronte a un padronato assolutamente violento, assolutamente aggressivo, le casse di resistenza, le mutue, le cooperative e tutte queste forme di socialità hanno consentito al movimento operaio di darsi come tale, di uscire dalla fase semplicemente della pura resistenza, ma dandosi elementi di consapevolezza tali da poi costituire un corpo contrapposto anche come portatore di idee e di immaginario nei confronti dei ceti dominanti. Ora, questo tipo di processo sicuramente può avere dimensioni anche più ampie. Noi non siamo più nella piccola provincia degli imperi, no? Qui abbiamo sostanzialmente un mondo che è assolutamente in movimento, in cui le interazioni stanno crescendo continuamente. Su questi terreni probabilmente si potranno trovare energie nuove, anche stimoli nuovi per poter sviluppare delle pratiche che risultino vincenti. E questo qui io credo che sia un po' la scommessa del futuro. Ecco.
Benissimo, io ti ringrazio per il tuo contributo. Alla prossima, ciao Massimo.
Alla prossima, ciao a tutti, ciao, grazie.